Antologia Cristiana presenta
Su tela e su carta.
Cari amici, benvenuti da Paola Pallotta all'ascolto di una nuova puntata di Su tela e su carta, la nostra avventura settimanale in compagnia degli scritti che i pittori del Novecento hanno lasciato alla nostra modernità. Ricostruiremo oggi la figura di Umberto Boccioni, il rappresentante più originale e completo di quel movimento pittorico ed artistico che negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale scosse l'addormentato panorama artistico italiano, il futurismo. Il poeta Filippo Tommaso Marinetti ne fu il profeta.
Il futurismo è anche, signori, un assieme formidabile e incandescente di genialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della pura fantasia. O dunque, e deve osare, sempre più osare, temerariamente. Avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal futurismo nasce il grande futuro del nostro meraviglioso paese.
Il futurismo fu la prima vera avanguardia artistica del nostro paese e cercò disperatamente di porre fine al clima dannunziano, accademico e conservatore che manteneva l'arte italiana in una paludosa aridità creativa. L'aspirazione verso la modernità fu la sua assoluta novità, in un radicale rivolgimento della cultura, nella negazione del passato e nella spinta energica alla ricerca di un nuovo concetto di bellezza. Alle classiche leggi dell'armonia, dell'equilibrio delle parti, si stavano sostituendo quelle del dinamismo, della dissonanza e della disarmonia. Lo stile e il linguaggio pittorico, musicale e architettonico dovevano adeguarsi al nuovo ritmo della vita, nell'esaltazione della macchina, della tecnica e della velocità. La poesia con le parole in libertà, la musica con gli intona rumori e la pittura con il dinamismo plastico erano i mezzi con cui l'arte italiana poteva uscire dal provincialismo e diventare finalmente europea, accostandosi alle esperienze francesi dell'impressionismo e del cubismo.
La vittoria delle parole in libertà futuriste è ormai un fatto compiuto. Sono centinaia i paroliberi futuristi italiani e migliaia i loro imitatori. Le parole in libertà orchestrano i colori, i rumori e i suoni, combinano i materiali della lingua e dei dialetti, le formule aritmetiche e geometriche, i segni musicali, le parole vecchie, deformate o nuove, i gridi degli animali, delle belve e dei motori.
La vita della città, i suoi panorami mobili, il movimentato susseguirsi di suggestioni visive è il simbolo più efficace del futuro tecnologico auspicato dai futuristi, che per primi, nell'arte europea, pubblicarono i cosiddetti manifesti, veri programmi teorici, poetici ed ideologici. Il primo manifesto futurista, pubblicato nel 1909 a Parigi, è un inno alla modernità. E Boccioni, nel suo primo soggiorno a Parigi, fu strabiliato dall'incessante organismo vivente della metropoli.
Sono in una città addirittura straordinaria, qualche cosa di mostruoso, di strano, di meraviglioso. Pensate alle migliaia di carrozze e centinaia d'omnibus, tramvai a cavalli, elettrici a vapore, e le automobili da piazza, alla metropolitana che è una ferrovia elettrica che passa sotto tutta Parigi, e i caffè a migliaia, tutti coi tavoli fuori, e frequentatissimi in mezzo a questi 3 milioni di gente che smania, che corre, che ride, che combina affari.
La città che sale è uno dei dipinti più famosi del nostro artista. La grande tela di 2 metri per 3, esposta nel 1910 nella prima mostra dei pittori futuristi a Milano, sembra quasi la realizzazione in pittura della fascinazione esercitata sulla giovane mente dell'artista dall'energia caotica della città, con la presenza di gente e architetture così diverse, le strade con gli alti lampioni e l'accelerazione del movimento. Il soggetto del quadro, ancora tradizionale, raffigura un paesaggio cittadino di periferia, un cavallo in corsa e delle figure umane. Ma la tecnica pittorica, completamente nuova, sconvolge le linee compositive, secondo le leggi della compenetrazione dei piani, della visione simultanea degli oggetti e dell'unità che lega le figure allo spazio circostante. Il cavallo, ripetuto più volte, occupa quasi tutto il dipinto, nella simultaneità della percezione visiva e del ricordo, in uno slancio vitalistico del movimento. Le pennellate oblique, filamentose, create con colori puri, evocano il turbine del continuo mutare delle cose e sembra quasi che la forza del movimento sovrasti l'uomo. Lasciamo che sia l'artista stesso a parlarne.
Un quadro di simili dimensioni, animato da un'intenzione così pura, qual è quella di innalzare alla vita moderna un nuovo altare, vibrante di dinamica, un quadro che tenta questo è infinitamente superiore a qualsiasi riproduzione più o meno soggettiva della vita reale. Bisogna perdonare qualche sbaglio e qualche incertezza all'uomo che tenta di volare. Verrà un tempo in cui il quadro non basterà più. La sua immobilità, i suoi mezzi infantili, saranno un anacronismo nel vertiginoso movimento della vita umana. Altri valori sorgeranno, altre valutazioni, altre sensibilità di cui noi non concepiamo l'audacia. L'occhio umano percepirà il colore come emozione in sé. I colori moltiplicati non avranno bisogno di forme per essere compresi e le forme vivranno per se stesse, al di fuori degli oggetti che le esprimono. Usciamo dai concetti tradizionali di pittura e scultura.
Boccioni, che sembra qui anticipare le future tendenze dell'arte contemporanea, l'abbandono del quadro per la performance e l'azione, nella grande città vi giunse nel 1901. Nato da genitori romagnoli a Reggio Calabria nel 1882, dette una svolta alla sua vita, scegliendo Roma e lo studio della pittura. Nella capitale strinse sincera amicizia con Gino Severini e Mario Sironi e nacque la frequentazione dello studio di Giacomo Balla, che insegnò ai neofiti come coniugare i temi della pittura verista alla nuova tecnica del divisionismo. Boccioni rielaborò la novità e dipinse molti ritratti e scorci di paesaggi, con tagli irregolari e angolati della prospettiva, che donano profondità al quadro. Il giovane artista lavorava instancabilmente nel desiderio di realizzare la vera innovazione che coglieva ancora soltanto intuitivamente.
Bisogna che mi confessi che cerco e non trovo. Troverò? Ieri ero stanco della gran città, oggi la desidero ardentemente. Sono nauseato di vecchi muri, di vecchi palazzi, di vecchi motivi di reminiscenze. Voglio avere sott'occhio la vita d'oggi. Tutta l'arte moderna mi appare vecchia. Voglio del nuovo, dell'espressivo, del formidabile.
Nel 1907 si trasferì a Milano e dall'incontro con il maestro Gaetano Previati, Boccioni accentuò il carattere psicologico dell'immagine ed affinò la tecnica divisionista. Previati lo spingeva a trovare, al di là della pittura dal vero, il proprio segno, lasciandosi guidare dall'ispirazione. «Si abbandoni», gli diceva l'anziano maestro, «si abbandoni il più possibile». Nel dipinto «Testa femminile» del 1909, l'intera superficie del quadro è occupata da un volto di profilo, incorniciato da una grande massa di capelli ondulati, fertile terreno per il cromatismo acceso delle pennellate di colori puri, come in fuga l'una accanto all'altra, secondo i dettami del divisionismo. Il naturalismo ottocentesco ha lasciato il posto a contenuti simbolici e allegorici, tipici dell'inizio del secolo.
Si possono notare nei nostri quadri delle macchie, delle linee, delle zone di colore che non corrispondono a nessuna realtà, ma che, secondo una legge della nostra matematicità interna, preparano musicalmente ed aumentano l'emozione dello spettatore. Noi creiamo così, in qualche modo, un ambiente emotivo, cercando a colpi di intuizione le simpatie e gli attaccamenti che esistono fra la scena esterna concreta e l'emozione interna astratta.
Dipinse in questi anni molti ritratti: la sorella, la madre, donne intente a cucire alla luce proveniente da una finestra, se stesso. Gli incarnati dei volti, gli abiti, i paesaggi si animano alla luce densa, molecolare, riverberante, che è il dono delle pennellate fitte e corpose di Boccioni. Ma l'artista, mente fervida e incline all'approfondimento dei problemi, sentiva che nei suoi quadri resisteva ancora troppa tradizione.
Io tento sempre vie più aspre e nuove. Il mio spirito non è uniforme e la mia opera è generata dallo spirito. Io cammino sempre, io vado sempre innanzi in lotta continua con me stesso per liberarmi dal vero oggettivo e per arrivare ad un'espressione tutta spirituale. Come aspirazione ultima c'è in me il tentativo di riprodurre l'oggetto come sensazione. Confesso, però, che ho sempre più la sensazione che la mia mano non ubbidisce la mia mente. Il timore, o meglio la paura, di non disegnare e chiaroscurare e colorire bene, ecco, il grande impaccio a sciogliere le ali.
Nel 1905 Albert Einstein aveva dato il primo annuncio della teoria della relatività in un articolo intitolato «Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento». Non siamo certi che i futuristi conoscessero le sue teorie, ma Boccioni, la mente più fervida del gruppo, sembra aver assimilato la nozione di compenetrazione di spazio e tempo, così come quelle fondamentali per la sua opera di durata e di intuizione, tratte dall'attenta lettura dei saggi del filosofo francese Henri Bergson. Dalla riflessione sulla coscienza, dallo studio della pittura cubista e dalla teoria della luce degli impressionisti, Boccioni trovò la propria filosofia del movimento e la sua arte si infiammò di energia vitale, scomponendo figure e volti, paesaggi ed interni. La sera dell'8 marzo del 1910, dal palcoscenico del Teatro Politeama Chiarella di Torino, l'artista declamò le sue idee, raccolte nel manifesto della pittura futurista.
Lo spazio non esiste più. Una strada bagnata dalla pioggia e illuminata da globi elettrici si inabissa fino al centro della Terra. Il sole dista da noi migliaia di chilometri, ma la casa che ci sta davanti non ci appare forse incastonata dal disco solare? E talvolta, sulla guancia della persona con cui parliamo nella via, noi vediamo il cavallo che passa lontano. I nostri corpi entrano nei divani su cui sediamo e i divani entrano in noi, così come il tram che passa entra nelle case, le quali, alla loro volta, si scaraventano sul tram e con esso si amalgamano. la costruzione dei quadri è stupidamente tradizionale. I pittori ci hanno sempre mostrato cose e persone poste di fronte a noi. Noi porremo lo spettatore al centro del quadro.
Boccioni stava tentando di cogliere la realtà nella sua molteplicità, dall'interno del suo svolgersi sentimentale, emotivo, poiché il tempo non è una successione rettilinea di attimi, ma un infinito concatenarsi di stati della coscienza. Una durata, aveva detto Bergson. Il magico intreccio di percezioni, memorie e attese si configura come un groviglio di intuizione e percezione, in un perpetuo divenire nel flusso della vita.
C'è in noi non solo la verità, ma caos e urto di ritmi assolutamente opposti che riduciamo ad un'armonia nuova. Noi giungiamo così a ciò che chiamiamo la pittura degli stati d'animo. Noi vogliamo creare un nuovo dramma nel quadro che ci dia la possibilità di riunire, per esempio, attorno all'oggetto che ci sta davanti agli occhi, elementi o parti degli oggetti che ci stanno intorno, dietro le spalle, lontani da noi, che passarono, ci commossero e non torneranno mai più.
Gli addii, quelli che vanno, quelli che restano, sono i titoli dei dipinti che compongono il trittico intitolato, appunto, Gli stati d'animo. I soggetti sono ormai irriconoscibili, i colori trasmettono energia allo stato puro e le linee si rincorrono nella corrispondenza tra emozione e rappresentazione.
La pittura degli stati d'animo vuole che questo arabesco di forme e di colori si determini nell'artista nella sua caratteristica fatalità drammatica. Questa è la pura parte viva, creatrice dell'intuizione artistica. Vi sono nei moti della materia degli elementi di passionalità che fanno convergere le linee di un dramma plastico verso una determinata catastrofe. La composizione, quindi, di uno stato d'animo plastico non si basa sulle disposizioni dei gesti di figure o nell'espressione di occhi, di visi, di atteggiamenti, ma consiste nella ritmica distribuzione delle forze degli oggetti, dominate e guidate dall'energia stessa dello stato d'animo a comporre l'emozione.
Boccioni non cercava una soluzione soltanto pittorica, ma anche psicologica, in grado di moltiplicare nell'animo dello spettatore le rifrazioni luminose che avvolgono i corpi, dilatandoli nello spazio circostante. E per raggiungere questo scopo, la sua pittura doveva farsi e chiamarsi dinamica.
Noi ci identifichiamo nella cosa e così per noi il quadro è la vita stessa intuita nelle sue trasformazioni dentro all'oggetto e non al di fuori. Concependo l'oggetto dal di dentro, cioè vivendolo, noi daremo la sua espansione, la sua forza, il suo manifestarsi che creeranno simultaneamente la sua relazione con l'ambiente. Il dinamismo e la solidificazione dell'impressione, senza amputare l'oggetto o isolarlo dal solo elemento che lo nutre. La vita, cioè il moto, è la concezione lirica delle forme interpretate nell'infinito manifestarsi. È la vita stessa afferrata nella forma che la vita crea nel suo infinito succedersi.
L'artista voleva rendere duratura l'impressione del momento, in una sorta di tensione all'infinito dell'oggetto rappresentato, in quella dimensione universale che Boccioni definì l'eternità dell'impressione.
Noi vogliamo universalizzare l'accidentale, creando leggi da ciò che ci ha insegnato da 50 anni l'istante impressionista. Mentre gli impressionisti fanno un quadro per dare un momento particolare e subordinano la vita del quadro alla sua somiglianza con quel momento, noi sintetizziamo tutti i momenti di tempo, luogo, forma e colore, tono, e ne costruiamo un quadro. L'oggetto vive nella realtà in concomitanza con l'ambiente e tale dovrà risultare nel quadro. Da qui l'espansione dei corpi nello spazio, che si realizza in pittura con la compenetrazione dei piani.
L'occhio, dunque, percepisce in simultanea i movimenti dei corpi, le rifrazioni luminose, gli stati d'animo dei soggetti rappresentati, ed ognuna delle impressioni materiali ricevute trova un posto nel denso stratificarsi della memoria. Non si dimenticherà, a questo proposito, il titolo di uno degli scritti più famosi di Bergson, Materia e memoria, e Boccioni sembra averlo letto e rielaborato in una visione più adatta alla pittura. Ma dalla pittura alla scultura il passo fu breve e nel 1911 redasse il Manifesto tecnico della scultura futurista. Essa si rivelò un mezzo plastico di grande efficacia per realizzare le idee sul movimento e la simultaneità, e lo spazio e l'atmosfera sembrarono davvero entrare nell'opera d'arte.
Sia la scultura sia la pittura non possono rinnovarsi che attraverso lo stile del movimento, e si produrrà la scultura futurista, la cui base sarà architettonica, non solo come costruzione di masse, ma in modo che il blocco scultoreo abbia in sé gli elementi architettonici dell'ambiente in cui vive il soggetto. Anche nella scultura giungiamo alla completa abolizione della linea finita e della statua chiusa. Spalanchiamo la figura e chiudiamo in essa l'ambiente.
Nella scultura in bronzo Forme uniche nella continuità dello spazio, la sintesi dinamica e la simultaneità prendono corpo nell'espansione delle masse scultoree di quella grandiosa anatomia della figura umana, colta nel suo movimento. Nulla è rimasto della rassomiglianza con il modello, tutto è divenuto elasticità, deformazione plastica, sdoppiamento dell'immagine a causa dell'atmosfera.
Fare l'atmosfera in luogo della figura significa concepire i corpi non isolati nello spazio, ma come nuclei più o meno compatti di una stessa realtà. Perché bisogna tenere a mente che le distanze tra un oggetto e l'altro non sono degli spazi vuoti, ma delle continuità di materie di diversa intensità che noi riveliamo con forme e direzioni che non corrispondono alla verità fotografica né alla fredda realtà analitica. Al concetto impressionista di suddivisione noi sostituiamo il concetto della continuità dinamica come forma unica. La forma dinamica è una specie di alone invisibile tra l'oggetto e l'azione, tra il visibile e l'invisibile.
La passione di Boccioni per l'opera di Michelangelo è evidente nella plastica alternanza dei pieni e dei vuoti, delle masse e delle loro cavità, del bagliore della luce e delle sue ombre.
Michelangelo è tra gli antichi quello che ebbe più lo stato d'animo in potenza. In lui l'anatomia diviene musica. In lui il corpo umano è materiale, quasi puramente architettonico. I corpi vengono mossi negli affreschi e nelle statue, e le linee melodiche dei muscoli si inseguono con legge musicale, non con legge di logica rappresentativa.
Al culmine dell'energia creativa e teorica, Boccioni seguì Marinetti nella sua folle esaltazione della guerra. Si arruolò e smise quasi di dipingere, ma nelle ultime pagine del suo diario, tenuto nel periodo bellico, l'artista scrisse del disagio per quell'orrore, confessando il suo ripensamento e la voglia di tornare all'amata pittura. Ma il mattino del 16 agosto del 1916, mentre era a cavallo per una normale esercitazione, venne sbalzato di sella e calpestato dall'animale imbizzarrito. Morì all'alba del mattino seguente, all'età di 34 anni, lasciandoci molti capolavori di pittura ed intensi scritti teorici.
Da questa esistenza io uscirò con un disprezzo per tutto ciò che non è arte. Non c'è dunque che l'arte, con il suo insondabile battito di polso, con i suoi inesplorabili abissi. Nascere, crescere e morire. Ecco la fatalità che ci guida. Non marciare verso il definitivo è un rifiutarsi all'evoluzione, alla morte. Bisogna dunque avere il coraggio di superarsi fino alla morte, e l'entusiasmo, il fervore, l'intensità, l'estasi sono tutte aspirazioni alla perfezione. Altri verranno, forse migliori di noi, forse più coraggiosi, e scopriranno altri campi dove il nostro genio non ha potuto giungere. Ben vengano, noi ce ne andremo con la gioia di aver indicata la strada e creati i mezzi per procedervi.
Cari amici, la puntata odierna di Su tela e su carta si conclude come sempre con i ringraziamenti. Li porgiamo a Gino Manfredi per aver interpretato brani da Umberto Boccioni, Pittura e scultura futuriste, Dinamismo plastico, pubblicato dalle Edizioni SE. A Marco Di Battista per la consulenza musicale e a Gian Berardino Carlucci per l'allestimento e la regia. A voi tutti un saluto da Paola Pallotta e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.